Bene, voglio condividere con voi un pensiero che ho avuto la possibilità di trattare qualche settimana fa nella nostra assemblea. Adesso io non so, forse per Giuseppe sarà una ripetizione, mi dispiace. Oppure vai a farti una passeggiata, non so. Rimani? Rimane qua, ok, va bene. Bene, Giuseppe già aveva accennato, il Signore si è rivelato a noi. E lo ha fatto tramite Gesù Cristo che è morto sulla croce per noi. E così ci ha dato la possibilità di diventare figli di Dio. Ma la cosa bella, sapete qual è? Che il Signore ancora non ha smesso di rivelarsi a noi. Ancora continua a farlo giorno dopo giorno. Ed ecco perché voglio trattare con voi un tema che riguarda noi come figli di Dio. Cioè, come posso sentire la voce di Dio? Dio parla all'uomo. Sapevi che Dio ti parla? Spero che non è niente di nuovo. Se è qualcosa di nuovo, il Signore ti parla e ci parla. È un tema che spesso ci occupa la mente, perché a volte non riconosciamo la voce di Dio. A volte non sappiamo, ma è Dio che ci vuole dire qualcosa? La cosa più importante è questa. Dio ha dato a suo figlio Gesù Cristo tutta l'autorità. Ha dato a Gesù Cristo tutta l'autorità. Questo vuol dire che se vuoi ascoltare a Dio, allora devi ascoltare a Gesù. Sapete, Dio e Gesù non hanno due opinioni diverse. Non è che Dio ci dice una cosa e Gesù ci dice tutte altre cose, no. Erano sempre in sintonia quello che diceva Dio con quello che diceva Gesù e che ancora continua a dire. In Matteo capitolo 17, versetto 5, possiamo aprire le nostre Bibbie, dice queste parole. Mentre egli, qui parla di Pietro, mentre Pietro parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo, cioè Gesù, è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, dice qui, ascoltatelo. In un altro passo Gesù dice: chi ha orecchie per udire, oda. Il problema che oggigiorno abbiamo, sapete qual è? Il problema è che ci concentriamo oggigiorno di più sulle cose visibili, sulle cose che vediamo. Ecco da dove viene anche la frase io credo in ciò che vedo. La verità però non la troviamo sempre nelle cose che vediamo. La verità la troviamo quando udiamo la parola di Dio. E Dio, fin dalla creazione dell'uomo, ha parlato con l'uomo e lo fa ancora oggi. Dio parla con noi, ma come riconosciamo che è veramente Dio che ci parla? Domanda. Chi di voi ha già sentito la voce di Dio acusticamente? Come state sentendo la mia voce adesso? Con l'orecchio. Ok, allora. Avevo già paura di essere particolare. Io personalmente non ho mai sentito la voce di Dio acusticamente. A volte avrei voluto sentirlo con le mie orecchie, perché questo mi avrebbe alleggerito qualche decisione. Per avere la certezza, sì, veramente ho sentito Dio che mi ha detto di sì. E allora di conseguenza a volte iniziamo a dubitare, specialmente quando sentiamo qualche fratello che dice: il Signore mi ha detto di trattare questo tema, il Signore mi ha detto di andare lì, vero? E allora ci chiediamo: come mai che il Signore non parla mai con me? Come mai che parla sempre con quel fratello lì o con quel fratello di là e con me non parla mai? E a volte sentiamo, addirittura capita che poi siamo anche confusi quando vediamo che un fratello dice: il Signore mi ha detto di fare questo, e dopo una settimana già il Signore gli dice tutta un'altra cosa. E allora ci chiediamo: ma come mai questo? Dio mi ha detto è una frase che spesso noi credenti usiamo. Dovremmo però usare questa frase veramente soltanto quando siamo sicuri al 100% che è Dio che ci ha detto. Tra l'altro, se noi usiamo spesso questa frase, se in ogni cosa che faccio io uso sempre questa frase, sì, Dio mi ha detto. Allora sapete cosa dimostro con questo? Dimostro di essere incorreggibile. Perché se è Dio che mi ha detto, allora chi è Antonio che mi dice il contrario? Giusto? Quindi usa e usiamo questa frase veramente soltanto quando sei sicuro, perché con questa frase purtroppo spesso vengono dette delle menzogne. Come possiamo noi generalmente sentire la voce di Dio? Primo punto, la Bibbia ci dice che Dio ci parla attraverso la sua creazione. Questo non è niente di nuovo, vero? Lo sapevate già. Io devo ammettere che Dio spesso mi parla attraverso la sua creazione. Quando per esempio mi trovo in vacanza, la maggior parte dei momenti quando vado in vacanza vado in Sicilia ovviamente e sento, avendo le mie origini in Sicilia, e allora quando sono lì in spiaggia e guardo verso il mare, sapete cosa comprendo? Mi rendo conto che deve esistere un Dio. Tutto quello che vedo non può essere un caso. Non può essere il risultato di un'esplosione. Dio attesta con la creazione la sua esistenza. Apro una piccola parentesi. Ci sono anche persone che dicono che Dio è loro vicino attraverso la natura e quindi non hanno bisogno né della Chiesa, né della Bibbia e nemmeno di Gesù, perché Dio gli parla attraverso la natura. Sapete, questo pensiero è assolutamente sbagliato. Sapete perché? La natura ti attesta l'esistenza di Dio, ma la natura non ti dice niente riguardo il carattere di Dio. Poiché voi potete come me guardare il mare e riconoscere esiste veramente un Dio. Ma se nel mare si crea un'onda estremamente gigante e mi avvolge e io muoio, poi questo Dio com'è allora? Ricordi la catastrofe in Thailandia nel 2004 del tsunami? Sono morti 230.000 persone. 230.000 persone. E a tal punto ti chiederai: ma questo Dio è buono o cattivo? Se guardi il mare, tutto bello, wow, e poi arriva quest'onda e dici: ma Dio com'è? Vedete, la natura ti attesta la grandezza e l'esistenza di Dio, ma non ci dice niente riguardo il carattere di Dio. Anche quando vedi, per esempio, una montagna, no? A chi piace andare a sciare e vedi tutta quella neve, è una cosa veramente bella a vedere. Però se arriva una lavina, tutta quella bella neve, non ti dice niente riguardo il carattere di Dio. Secondo punto, Dio parla attraverso delle circostanze. Questo Dio lo fa ogni giorno, solo che spesso noi non lo percepiamo. A volte attraverso delle piccole cose, ma a volte anche in modo drastico. Io una volta ho sentito la testimonianza di un fratello dalla nostra assemblea che era caduto in coma. Questo è accaduto non so quanti anni fa, più di 15 anni fa, penso. Lui ancora non era un nato di nuovo, anche se veniva regolarmente alla riunione, però lo faceva più per accontentare la moglie. E lui raccontò, perché poi dopo 10 giorni lui si risvegliò dal coma, e lui raccontò che si trovava in un luogo che gli ha estremamente fatto paura. Potremmo dire un luogo un po' simile come l'inferno, se vogliamo dire. E allora, quando lui si risvegliò, lui... Questa circostanza nella quale si trovava, dove il Signore però l'ha tirato fuori, ha cambiato la sua vita. E lui accettò Gesù come Signore Salvatore. Questa è la testimonianza che lui ha raccontato. E forse avete sentito anche delle testimonianze un po' simili, delle testimonianze un po' drastiche, un po' estremi, dove voi dite, wow. Quindi Dio parla all'uomo attraverso la natura, ma anche attraverso delle circostanze. Il terzo punto, Dio ci parla attraverso altre persone. Certo, spesso Dio mi parla attraverso a qualche fratello, molto spesso. In Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 20, dice... Non disprezzate le profezie. Altre traduzioni dicono non disprezzate parole sagge. Quindi non disprezzare quando un fratello o una sorella ti parla ed esamina se è Dio che ti sta dicendo qualcosa attraverso quella persona. Il quarto punto, Dio ci parla attraverso la sua parola, attraverso la Bibbia. Seconda Timoteo 3,16, anche qui un versetto che conosciamo bene, Seconda Timoteo 3,16 dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Quindi Dio ci parla attraverso la sua parola. Domanda: chi di voi ha già sentito Dio parlare attraverso la sua parola? Già molto di più, vero? Un altro punto importante, sul quale anche questo pomeriggio voglio soffermarmi ancora di più, è Dio parla ai suoi figli in modo personale e intimo. E vogliamo trovare risposte su alcune domande, su queste domande. Se Dio parla a me in modo personale, lo fa in modo spettacolare oppure sottovoce? Poi, chi può sentire la voce di Dio? Ci sono delle condizioni, ci sono dei criteri per poter sentire la voce di Dio? Da dove sentiamo la voce di Dio? Dall'interno oppure dall'esterno? Come riconosco che è Dio che parla e non il mio subconscio? Vediamo di trovare delle risposte a queste domande. Quindi, se Dio parla a me in modo personale, lo fa in modo spettacolare oppure a sottovoce? Spesso noi sentiamo delle testimonianze di persone che raccontano di... raccontano che Dio è apparso a loro in modo spettacolare, oppure che hanno avuto una visione. Vi è mai capitato di sentire una testimonianza del genere? Sì, vero? Adesso io personalmente non so se tutte queste testimonianze sono vere, oppure se qualcuno ha avuto soltanto un'immaginazione. Questo non lo so. Quello che so è che la vita di molte di queste persone che hanno fatto questa esperienza è cambiata. E sono diventati dei testimoni dell'Iddio vivente. Nella Bibbia troviamo delle apparizioni di angeli che sono apparsi a delle persone, come per esempio ad Abramo, a Giacobbe, a Maria, a Pietro, a Paolo. Quindi perché non oggi? Credo che questo può succedere ancora oggi. Una cosa però la dobbiamo comprendere. Di certo questo non è la norma, ma è sempre un'eccezione. Quando leggiamo i passi con le apparizioni, vediamo che sono sempre delle eccezioni assolute. Per esempio, Dio è apparso a Mosè in modo eccezionale, ma c'erano ancora 2 milioni altri israeliti che vivevano la loro vita, alle quali non è successo questo. Queste apparizioni sono sempre un'eccezione, ed il pericolo è che l'eccezione la vogliamo far diventare la norma. La conseguenza è che siamo poi frustrati perché a noi non ci succede mai. Quindi non andare dietro a queste cose, non cercare queste cose, non cerchiamo queste cose. Se succede, allora rallegrati e non farne mai una grande storia. Sapete, se Dio lo fa, allora avrà i suoi motivi perché lo fa. Il pericolo è che questa esperienza però sostituisce Dio nella nostra vita. Sapete, a volte, a me mi è già capitato di conoscere delle persone che raccontano sempre questa esperienza. Sempre. È come se questa esperienza sostituisce Dio nella loro vita. Non parlano mai di Gesù che è morto sulla croce, ma sempre di questa apparizione che hanno avuto. Quindi non è mai la norma, ma è sempre un'eccezione. Come sentiamo la voce di Dio? La voce di Dio la sentiamo attraverso l'esperienza, perché attraverso l'esperienza impariamo a riconoscerla, che è veramente la sua voce. In Giovanni 10:27 Gesù dice... Conoscete anche ovviamente questo, cioè chi sperava di sentire dei versetti nuovi, no, non oggi. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, dice Gesù. Sapete, quando sei in giro, io per me personalmente prendo sempre l'esempio della Sicilia, però credo che anche in altri posti in Italia è così. Quando sei in giro con la macchina, potresti imbatterti in un gregge di pecore lungo strada, dove poi sei obbligato di fermarti e devi aspettare fin quando passano. E quando stai lì con la tua macchina e aspetti, puoi suonare il clacson o chiamare tutte le volte che vuoi. Però le pecore non accelereranno né ti lasceranno passare, sapete perché? Perché loro ascoltano soltanto una voce, quella del pastore. Conoscono la sua voce e per esperienza si fidano della voce e la seguono. Per esperienza. Sapete, il pastore... Fin quanto le pecore lo ascoltano, non è che dal primo giorno. Ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo. Devono fare la loro esperienza. E anche noi, se vogliamo riconoscere la voce di Dio, dobbiamo sperimentare Dio nella nostra vita. Questa è la grande differenza. Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Gesù dice anche, chi ha orecchie per udire, oda. Una domanda, qual è l'organo sensoriale più importante? Sono tutti importanti, vero? Però, cosa diresti tu, qual è quello più importante? Sapete, io avrei detto direttamente gli occhi, la vista. Cioè, toglietemi tutto, ma non la vista. Gesù però non ha mai detto chi ha occhi per guardare, guardi. Sapete perché? Perché gli occhi ci seducono al peccato. Sono gli occhi che ci portano a peccare, a desiderare, a essere gelosi. Perché lui ha, io no? Sono gli occhi che mi portano a tali pensieri. spiritualmente è l'orecchio l'organo sensoriale più importante. In Romani 10:17 Paolo dice: «Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo». La fede viene da ciò che si ascolta. Se ancora non hai fede, non ti preoccupare. Importante che ascolti, perché la fede viene tramite l'ascoltare, dalla parola di Cristo. Dobbiamo imparare a sentire la voce di Dio. A volte pensiamo di dover sentire la voce di Dio ovunque e immediatamente, vero? Chiediamo al Signore qualcosa: Signore, fammi comprendere, e la risposta la dobbiamo avere entro i prossimi secondi, vero? La conseguenza è che siamo frustrati e interpretiamo qualsiasi cosa come la voce di Dio, anche quando non è così. A volte siamo lì e diciamo: Signore, fammi comprendere, dammi un segno, devo fare questa cosa sì o no? E allora siamo lì e aspettiamo. E se magari suona il cellulare perché qualcuno ci chiama, ah, questo è un segno. Quanto cerchiamo un segno da Dio, troverai qualcosa che potresti interpretare come un segno, che però non è così. E se il Signore ha deciso di farti aspettare? E se il Signore ha deciso di vedere, di mettere alla prova la tua pazienza? Un bel esempio dove si tratta del riconoscere la voce di Dio lo troviamo in 1 Samuele capitolo 3. Vogliamo leggerlo insieme? 1 Samuele 3, da versetto 1 al versetto 10. Qui si tratta di quando Dio parla al ragazzo, a Samuele. Sono dei passi che mi toccano sempre quando lo leggo. E dice qui: il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. Attenzione cosa dice: la parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. Sapete, non è la prima volta che la parola del Signore era rara. Anche oggi, forse piuttosto è raro che il Signore ci parla in questi modi. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose: «Eccomi!» Poi corse da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Egli rispose: «Io non ti ho chiamato, torna a coricarti». Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo: «Samuele». Samuele si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Egli rispose: «Figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti». Ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Ancora non conosceva la voce del Signore. Ancora non aveva fatto l'esperienza con il Signore. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta ed egli si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Allora Eli comprese, Samuele no, ma Eli comprese che il Signore chiamava il bambino. Ed Eli disse a Samuele: «Va a coricarti, e se sarai chiamato ancora, dirai: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta». Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò, come le altre volte: «Samuele, Samuele». E Samuele rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». Vediamo quindi qui che l'uomo anziano di Dio insegna al giovane uomo di Dio ad ascoltare, a sentire, a riconoscere la voce di Dio. E anche se la parola del Signore era rara in quei tempi, vediamo questo bimbo che fa la differenza. Un bimbo che fa la differenza. Sapete, è una bella cosa che fate qui, prima che i bambini vanno all'ora felice. Sapete perché? Perché i bambini fanno la differenza. I bimbi fanno la differenza. Anche i giovani. Io ho avuto la gioia di essere con i vostri giovani qualche mese fa, 2 mesi fa. È sempre una gioia, sapete perché? Perché loro fanno la differenza. Loro sono la forza della Chiesa. Sono il motore. I giovani. E siete privilegiati perché non ne avete pochi. Da dove sentiamo la voce di Dio? Dall'interno oppure dall'esterno? Sapete come ci parla il Signore? Il Signore ci parla dall'interno. Sapete perché? Perché Gesù abita dentro di noi. Lo sapevi? Lo sapevi? Che se lo accetti come Signore Salvatore, Lui viene a dimorare. Sapete, dimorare non è un qualcosa che... non è una visita. Non è un... dai, domani vengo da te, ci beviamo un caffè e poi me ne vado a casa. Non è questo dimorare. Dimorare vuol dire che io prendo tutta la mia roba, i mobili, li smonto e vengo ad abitare a casa tua, con te. Ti rendi conto? Ti sei mai reso conto? So che lo sappiamo, ma ti sei mai reso conto? Gesù abita dentro di noi. Io, quando ero giovane, pensavo sempre che quando io pregavo, pensavo sempre di dovermi fortemente concentrare. E mi sforzavo da giovane, pensavo, quando pregavo proprio, iniziavo a sudare, era una cosa, perché volevo impegnarmi, perché pensavo che altrimenti la mia preghiera si fermava qui al soffitto e non andava oltre, non sarei arrivato a Dio. È come se devo penetrare oppure passare prima per tanti strati per arrivare da Dio. Ma sapete cosa ho capito, cosa ho compreso dopo tanti anni? Dio è anche sotto il soffitto. Abita dentro di me. Non devo passare da nessuna parte per raggiungerlo. La Bibbia dice 172 volte Cristo in noi e noi in Cristo. Non 2 volte, 3 volte, 172 volte. Quindi se abita in noi, da dove ci aspettiamo la sua voce? Da dentro. E poi vediamo che Dio parla anche durante le preghiere. Nella Bibbia troviamo dei passi dove vediamo che Dio parla mentre le persone pregano. Non intendo dire che in quel momento Lui risponde alle preghiere che vengono fatte, ma voglio dire che mentre le persone pregavano, Dio parlava. In Atti 10, versetto 9 a 10, possiamo leggerlo, Atti 10, versetto 9 a 10, qui si tratta di Pietro e Cornelio, dove Dio comanda a Pietro di andare da Cornelio, da quest'uomo pagano, per portargli il Vangelo. E noi qui vediamo che dice nel capitolo 10, versetto 9, dice così: il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo. Quindi se mentre che preghi ti viene la fame, non ti preoccupare, è biblico. Ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Mentre Pietro quindi pregava, fu rapito in estasi. Altre traduzioni dicono ebbe una visione oppure sentì la voce di Dio. Dall'altro lato vediamo Cornelio e a lui accadde qualcosa simile. Dal versetto 30, sempre lo stesso capitolo, dice qui: Cornelio disse: quattro giorni or sono stavo pregando, all'ora nona, in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Quindi vediamo anche qui lo stesso principio. Mentre Cornelio prega, Dio gli parla. E questo deve farci riflettere. Se hai la sensazione che Dio non ti parla, allora ti invito a riflettere su una domanda. Quanto tempo trascorri in preghiera? Quanto tempo trascorri in preghiera? Com'è la tua vita di preghiera? Perché la Bibbia ci dimostra che Dio parla mentre le persone pregano. Un altro punto, l'ultimo punto, è come riconosco che è Dio che parla e non il mio subconscio. Questo è un qualcosa di non facile, di riconoscere mai Dio che mi parla. Oltre al fatto che ci vuole esperienza per riconoscere la voce di Dio, come abbiamo visto con le pecore, ci sono anche modi molto oggettivi per distinguere se è Dio che parla. E voglio fare un esempio. Vedo qui che c'è una finestra un po' aperta, ok? Adesso immaginatevi che la vostra moglie o il vostro marito o la vostra madre è qui fuori e parla con qualcuno. Non la vedete, però riconoscete che è lei. Da che cosa riconoscete che è la vostra moglie? Dalla voce, sì, è, diciamo, più oggettivo. Dal suono. Dal suono. Perché il suono o la qualità della voce. Sapete, alcuni hanno la voce molto alta e altri hanno la voce molto bassa. Quindi si riconosce dal suono della voce, dalla qualità della voce, dal timbro, grazie. Poi la seconda cosa, ogni voce ha uno certo spirito dentro. Alcuni parlano appassionatamente, noi italiani siamo molto appassionati quando parliamo, a volte pensiamo che ci stiamo litigando. Altri hanno una voce molto fredda, altri hanno una voce piangente, conoscete? Avete mai sentito? Ci sono persone che quando parlano sembra che stanno piangendo. Hanno la voce così. Altri hanno la voce molto timida. E poi la terza cosa, come riconoscere, è il contenuto di quello che viene detto. Se qualcuno lì fuori parla di calcio, di sicuro non è mia moglie, perché mia moglie non parla di calcio. Se qualcuno lì fuori parla in lingua turca, non è mia madre, perché mia madre non sa parlare il turco. Quindi qualità, spirito e contenuto. E con queste tre cose in mente possiamo anche riconoscere se è la voce di Dio che sta parlando. L'unica differenza è questa, che la voce di mia moglie o di mia madre la posso udire acusticamente. La voce di Dio invece la sento attraverso un pensiero che entra nei miei pensieri, oppure un concetto. Ma rimangono sempre queste tre cose. Quindi nella qualità della voce di Dio noi riconosciamo qualcosa di molto importante. Riconosciamo l'autorità di Dio. Dio parla con autorità. Quando Dio parla non c'è discussione. Non si discute, niente da argomentare o da correggere. In Matteo 7,29, lo leggo io per brevi dati tempo, dice: perché egli insegnava, cioè Gesù, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Gesù non disse mai eventualmente, probabilmente, può darsi, no. Gesù parlava sempre con autorità. Non c'era niente da discutere. Tu puoi soltanto decidere di essere obbediente o di essere disobbediente, di seguire o di non seguire. Il nostro subconscio, dall'altra parte, cerca di convincerti, di darti dei argomenti. La voce interiore di Dio non cerca di argomentare, ma parla con autorità in modo che tu possa riconoscerla. In modo pratico questo vuol dire questo, ok? Dio mi dice, faccio un esempio, Dio mi dice: Giuseppe, vai da Ivan e chiedi scusa. E io dico: ma signore, cioè lui ha iniziato. Cioè lui ha detto una cosa così stupida, mi ha ferito. E il Signore risponde: vai da Ivan e chiedi scusa. Sì, ma signore, chiedi scusa. Questo è Dio che parla. Non posso argomentare, posso solo decidere di ubbidire o di disubbidire. La seconda cosa è lo spirito. Quando Dio parla c'è sempre un certo spirito nella voce, c'è sempre uno spirito di buona volontà, di pace. È lo spirito di Gesù che ci parla. Sapete, il Signore non ti porterà mai a litigarti con qualcuno. Se hai una voce nella mente che ti dice vai adesso, è... non è del Signore, perché Lui non vuole che ci litighiamo. Certamente chiarire sì, ma mai litigare. In Giacomo 3,17 dice: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Quando Dio parla è sempre puro, sempre pieno di pace, sempre pieno di misericordia, è sempre onesto. Quando provo inquietudine e non pace, e quando rimango con la coscienza sporca, allora non è la voce di Dio. E non, perché non trovo pace, non sento pace. Dio ci convince di peccato, ma non ci distrugge. Se ti senti ferito oppure offeso in una predica che ascolti, allora è il tuo subconscio che vuole, che ti sta parlando. Ma se sei stato convinto di peccato, allora è la voce di Dio, perché tu puoi sempre fare qualcosa. Tu puoi sempre andare a chiedere perdono e ritorna la pace in te. Il terzo punto è il contenuto. Il contenuto decide anche se è la volontà di Dio o no. Ciò che Dio ti parla personalmente non contraddirà mai la volontà di Dio già rivelata nei 66 libri della Bibbia. Se quindi tu senti una voce che dice: dai, vai a letto con lui, tanto fra un mese vi sposate, lui è anche un credente, vai a farlo. Non può essere la voce di Dio, perché Dio è chiaro: niente rapporti sessuali prima del matrimonio. E non è nemmeno necessario chiederti: signore, posso rapinare la banca o no, perché il missionario ha bisogno dei soldi. Non c'è bisogno che ti chiedi, perché la volontà generale di Dio è non rubare. Capite? Non contraddirà mai. Cioè, quando Dio parla, non metterà mai la sua volontà specifica al di sopra della sua volontà generale. Questo è il motivo per cui è così importante leggere la Bibbia nel suo insieme e non solo quei 2 o 3 versetti che mi piacciono, quelli miei preferiti. Un ultimo punto con cui anche voglio anche concludere: se vuoi che Dio ti parli, permettigli di parlarti in tutti i campi della tua vita, non solo in quelle selezionati da te. Vuoi sapere cosa ti dice Dio su come, per esempio, gestisci le tue finanze? Noi, mia madre diceva sempre, i soldi gittato vento. A volte viviamo così. Ne vuoi sapere cosa ne pensa il Signore? No, in questo campo il Signore mi deve lasciar fare. Oppure, vuoi sapere cosa ne pensa il Signore, di come tu menti per il tuo capo ogni giorno a lavoro? Che c'entra lì è lavoro, è un'altra cosa. Il Signore non deve parlarmi né del lavoro né delle finanze. In tutta franchezza, se non vuoi sentire questo, allora non aspettarti che Dio ti parli degli altri campi della tua vita. Consenti a Dio di parlare in tutti i campi. Sarà ed è scomodo, lo so, e di sicuro qualche improvvero ci sarà. Ma Dio ti benedirà in tutti i campi e sarà sempre con te. Il Signore ci parla. Il Signore ci parla giorno dopo giorno. E siamo chiamati a riconoscere la sua voce, di cercare la sua voce, ma anche di conoscere la sua parola affinché possiamo distinguere se è il Signore che parla oppure se è il mio subconscio che mi vuole fare un brutto scherzo. Che il Signore ci possa benedire, che vi possa benedire, affinché Lui possa benedire anche in questo luogo, in questo locale. Certamente siamo un po' sottoposti a queste circostanze, però mi rallegro con voi che dopo un mese, più di un mese, siete di nuovo qui a incontrarvi perché certamente siamo grati che esistono Zoom e WhatsApp e tutti questi programmi che sono buoni, cioè dipende sempre dall'uso che si fa, però sono buoni, ma non sostituiscono mai lo stare insieme, mai. E anche se non ci possiamo abbracciare, vedervi, sapendo che sotto quella maschera qualcuno sorride, questo mi rallegra. Quindi il Signore vi possa benedire. Grazie ancora per l'ascolto e per la vostra pazienza. E con il vostro permesso porterò i vostri saluti da noi a Ruchem. Amen.